Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di l'Italia che cambia. Oggi parliamo della escalation di Gaza fra l'esercito israeliano e Hamas, parliamo della situazione in Birmania e anche lì degli scontri fra l'esercito e i manifestanti e infine dell'Overshoot Day per l'Italia che è accaduto nel giorno di ieri, 13 maggio. Cominciamo comunque con la situazione a Gaza, torniamo a parlarne dopo pochi giorni perché la situazione è ulteriormente peggiorata ed è in corso una vera e propria escalation militare. Considerate che stanotte, a partire da poco dopo la mezzanotte, l'esercito israeliano ha lanciato un attacco violentissimo con forze aeree e di terra contro la striscia di Gaza. Sono stati indubbiamente i bombardamenti peggiori dal 2014 e per 2 ore. Aerei, artiglieria e carri armati israeliani hanno attaccato all'incirca 150 obiettivi strategici nelle aree settentrionali e orientali della striscia di Gaza, in quello che è stato descritto come una sorta di pioggia di fuoco, diluvio di fuoco. Sul fronte opposto, Hamas ha lanciato una raffica di razzi in profondità nel territorio israeliano e tutta questa escalation avveniva proprio mentre i negoziatori egiziani cercavano di fare da mediatori fra le due parti. Come dicevamo la volta scorsa, comunque il rapporto di forza non cambia fra le due fazioni. Hamas ha lanciato appunto circa 130 razzi, ma la maggior parte sono stati intercettati dall'Iron Dome, la cupola di ferro, ovvero il sistema di difesa israeliano. Mentre dalla parte israeliana sono stati oltre 600 gli attacchi complessivi, con risultati ben diversi, anche in termini di vittime. Il bilancio provvisorio è di oltre 100 vittime palestinesi e 7 morti israeliani. Netanyahu ha detto e ha ribadito di aver colpito tutta una serie di obiettivi strategici, come dicevo all'inizio, e pericolosi terroristi, ma come sempre, oltre ad Hamas e agli obiettivi sensibili, Israele ha colpito anche diversi civili, fra cui, secondo la stampa locale, fra i 17 e i 27 bambini e una famiglia intera, fra cui una donna incinta che è stata, sempre secondo la stampa locale, sterminata a Umm el Nasser, quindi nel nord della striscia di Gaza. La cosa preoccupante, fra l'altro, in tutta questa situazione è che praticamente l'esercito israeliano ha bloccato tutte le licenze in corso e i permessi dei soldati, quindi i soldati che non erano al momento attivi, e ha richiamato in tutto circa 12.000 riservisti, che sarebbero quei militari addestrati che però in tempi di pace non fanno parte dell'esercito e hanno occupazioni civili e che vengono invece richiamati in tempi di guerra. E questo potrebbe fa presupporre che Israele voglia andare fino in fondo. Tra l'altro, la tensione in questa occasione sta crescendo non solo nella striscia di Gaza, ma, elemento piuttosto nuovo, in tutto lo stato di Israele e anche nei paesi vicini. Tre razzi, ad esempio, sono stati sparati verso Israele dal sud del Libano, quindi non si sa esattamente da dove, da piattaforme mobili piazzate probabilmente in un campo agricolo e nascosto fra il fogliame delle piantagioni di banane. E la guerriglia e le proteste questa volta non si stanno svolgendo solo a Gaza e a Gerusalemme, ma anche in tantissime città miste, quindi abitate sia da ebrei che da palestinesi, che da musulmani, insomma, come Lod, Ramlan o Saint-Jean d'Acre. E come spiega Internazionale, è una guerra che non somiglia a nessuna delle crisi precedenti da questo punto di vista e che oppone lo Stato ebraico e a tutte le componenti della società palestinese. Hamas, diciamo, la situazione al momento è che probabilmente Hamas ha fatto quello che ha dimostrato, fra virgolette, quello che voleva dimostrare dal lato appunto palestinese ed è pronto a fermarsi dopo aver lanciato appunto questo messaggio politico attraverso il lancio di una serie di razzi, anche per imporre la sua leadership all'interno del movimento palestinese, questa almeno è la lettura che ne fa Internazionale. Mentre sul fronte israeliano la situazione è un po' più complicata perché Netanyahu vuole sostanzialmente approfittare o comunque approfittare di questa situazione di caos per assestare un duro colpo al movimento islamista a Gaza prima di valutare la possibilità di un cessate il fuoco. Quindi, appunto, probabilmente vuole arrivare forse non fino in fondo, ma comunque andare un bel po' avanti. Restando nella metafora. anche per non perdere definitivamente il credito politico all'interno del paese, all'interno di Israele, perché sapete che Netanyahu continua ad essere premier finché non si troverà una nuova maggioranza. Ci sono state le elezioni, ancora non c'è una nuova maggioranza. Netanyahu è premier uscente, ma è attualmente in carica in attesa che si formi un nuovo governo e quindi probabilmente, non lo so, è anche un modo di riacquistare credito politico. E, al momento i principali tentativi della diplomazia internazionale, soprattutto statunitense, sono diretti appunto a fermare il conflitto, a raggiungere una tregua, un cessate il fuoco. Anche se continua internazionale, la vera domanda è cosa succederà dopo, perché appunto è una guerra fra uno Stato, quello di Israele, e un intero popolo, quello palestinese, e la domanda è come potranno tornare a vivere fianco a fianco israeliani e palestinesi dopo il cessate il fuoco, ed è un interrogativo di difficile risposta, perché sembra che al momento israeliani e palestinesi non possano vivere né assieme né separati, perché da un lato c'è la famosa soluzione dei due stati, che è stata ventilata per anni, ma che al momento sembra molto difficile o quasi impossibile per via di 50 anni di colonizzazione, che rende difficile separare in maniera netta questi ipotetici due stati. Altrimenti c'è l'alternativa di un unico stato, ma a quel punto cosa succede? Perché numericamente i palestinesi sarebbero in maggioranza, ed è difficile però immaginare che gli israeliani ebrei accettino una situazione in cui diventerebbero una minoranza all'interno di uno Stato democratico e quindi perderebbero ogni forza anche dal punto di vista decisionale e politico in un sistema a maggioranza. E d'altro canto non potrebbero nemmeno impedire ai palestinesi di votare in maniera così palese, perché sarebbe una situazione tipo apartheid in Sudafrica, per intendersi, e quindi non credo che si potrebbe giungere a tanto. Insomma, è un bel rompicapo, praticamente irrisolvibile, o perlomeno, come al solito, irrisolvibile se continuiamo ad adottare una visione tradizionale. Quindi se facciamo riferimento ai modelli di governance tradizionali, quelle democrazie basate su maggioranza e minoranza, sul voto e così via, che ci piacciono tanto, ma che alla prova del 9 non funzionano un granché, soprattutto in questi casi, in casi di conflitti, è difficile uscirne. Magari esplorando altri modelli o, insomma, aprendo un po' lo sguardo a modelli di governance diversi, potrebbero arrivare delle suggestioni anche per il conflitto israelo-palestinese, per quanto la situazione sia oggettivamente molto 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 complicata. Va bene, passiamo ad un'altra situazione difficile, quella birmana. C'è un reportage di Le Monde che è al tempo stesso bellissimo, nel senso di fatto benissimo, e terrificante, agghiacciante, che mostra la realtà birmana per immagini, perché è un reportage video, e ricostruisce questi 3 mesi e mezzo di rivolte facendo parlare appunto le immagini delle strade di Rangoon, che è la capitale economica del paese, dove migliaia di birmani, spesso ragazzini molto giovani, stanno resistendo contro la giunta militare al potere e contro la repressione di questa giunta, e hanno eretto barricate per strada con sacchi di sabbia, ringhiere di metallo, tralicci di bambù, e praticamente lanciano contro la polizia sassi armati di fionde e fuochi d'artificio, mentre dall'altra parte l'esercito, scusate, non la polizia, risponde con proiettili di gomma e spesso anche con proiettili veri, cioè, secondo l'Associazione per l'assistenza ai prigionieri politici, dal 1 febbraio, data del golpe militare, ad oggi ci sono stati 3.800 arresti e 780 morti fra i civili birmani. Ok, questa situazione altrettanto drammatica. Va bene, ci sarebbero in realtà un sacco di notizie oggi da trattare, le trovate tutte sulla pagina della rassegna stampa di italiachecambia.org, però prima di concludere un'ultima notizia ve la voglio dare, ed è quella che ieri, giovedì 13 maggio, è stato l'Overshoot Day per l'Italia, ovvero il giorno dell'anno in cui abbiamo esaurito le risorse ripristinabili, rinnovabili, che la Terra concede al nostro paese ogni anno. E da oggi, anzi, sì, da ieri praticamente, siamo in debito, un debito che poi si va accumulando durante tutto il resto dell'anno. Abbiamo esaurito le risorse naturali a disposizione per il 2021 e quindi iniziamo, come ogni anno e ogni anno un po' prima, ad andare a debito rispetto al pianeta e rispetto alle future generazioni. Detto ciò, io vi saluto, vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Io Me La Segno. No, non è vero, a lunedì con una nuova puntata di Io Me La Segno, sempre alle 10 e sempre per 10 minuti, e incredibile, con incredibile puntualità vi ricordo che chi si rassegna è perduto. Ciao.